Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù rispondere a quel tale che gli chiedeva di fare da giudice tra lui e suo fratello. Voleva che Gesù l'aiutasse a convincere il fratello di spartire l'eredità, altrimenti si sarebbe tenuto tutto il fratello maggiore. E abbiamo sentito come Gesù ha risposto: benedetti, le ricchezze sono sempre ingiuste, quindi non lasciatevi abbagliare dalle ricchezze. Sono ingiuste perché ti imbrogliano. Quando credi di averne tante che ti diano la gioia, che ti diano la pace, che ti diano la vita, ti abbandonano sul più bello. Quando tu vai al di là, non ti vengono dietro. Come diceva il Papa l'altro giorno, Papa Francesco, non ho mai visto il camion dei traslochi andare dietro al carro funebre. Sul più bello le tue ricchezze si abbandonano. Allora certamente i discepoli sono rimasti costernati, adibiti, come sta storia, perché loro ci speravano. Ha detto una volta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto, cosa ne otterremo? Pensava di ottenere dei vantaggi, e dei vantaggi anche economici, perché la ricchezza faceva gola anche a Pietro e anche agli altri apostoli. Poi viene la pagina che abbiamo sentito oggi, e avete sentito che Gesù non dice: ma no, mi sono sbagliato, aspettate, non addolcisce per niente, anzi rincara la dose. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Cioè, non solo desiderare di aver di più, ma anche quello che avete liberatevene. Perché anche quello che avete già può essere un inganno, può essere un tradimento della vostra vita. Liberatevene, vendete, datelo in elemosina. Fatevi un tesoro là dove non marcisce, dove non vi è meno, dove nei ladri, nelle ingiustizie dei giudici possono arrivare. Perché il vostro cuore è dove è il vostro tesoro, quindi mettete il vostro tesoro al sicuro. Al sicuro. Il sicuro dov'è? Nel cuore di Dio, che è amore. Fate diventare le vostre ricchezze dono d'amore. E allora saranno al sicuro. Questo diceva Gesù ai discepoli, e per aiutarli tutto il resto, tutto il lungo discorso che abbiamo sentito, per essere vigilanti, attenti. Essere vigilanti cosa vuol dire? Vuol dire non farsi imbrogliare dal primo che capita, non farsi imbrogliare dalle cose che passano, che succedono, ma sappi che viene il tuo Signore nell'ora che non sai, nel giorno che non ti aspetti, e tu allora starai pronto, sempre pronto, in modo che Lui, quando viene, ti trovi che pensi a Lui, ti trovi che stai lavorando per Lui, ti trovi che la tua fatica sia un atto d'amore per Lui. Allora Lui stesso si metterà a servirti, allora Lui stesso ti farà sedere a tavola e si farà tuo cameriere. La tua gioia sarà piena e perfetta, sarai beato. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, li troverà pronti, attenti a lui. Ecco, l'insegnamento di Gesù è questo: lui non ci vuole ingannare, non ci vuole imbrogliare, anzi vuole che la nostra vita sia sempre di più un dono di Dio, che la nostra vita appartenga sempre di più al Padre e sia un dono del Padre per tutti gli altri. Ed è bello sapere e vedere e accorgerci che la nostra vita è un dono di Dio per i fratelli, per i vicini, per i meno vicini, per tutti. Pietro ha fatto ancora una domanda: ma queste cose le dici solo per noi, suoi discepoli, o le dici per tutti quelli che le sentono, per tutti? E Gesù risponde ancora alla sua maniera, come per dire: tu hai sentito, falle tu, ubbidisci tu, realizzare tu queste parole, e allora sarai un aiuto per gli altri. Tu sei stato scelto come amministratore fidato e prudente. Fallo bene il tuo lavoro. Non pensare agli altri. È la stessa risposta che Gesù aveva dato a quelli che chiedevano: sono pochi quelli che si salvano? Cosa ha risposto? La risposta di Gesù voleva dire: tu fai i tuoi passi per entrare nella porta stretta, allora sarai d'aiuto anche agli altri, non preoccuparti. E anche alla fine, quando Gesù sarà risorto, ancora Pietro avrà la stessa domanda, ma per quanto riguarda il suo amico, il suo compagno, condiscepolo Giovanni, e chiederà a Gesù: e lui, che ne sarà di lui? E Gesù gli dice: a te non importa, tu segui me. Ecco, quindi, anche questo insegnamento di Gesù, questa raccomandazione è importante. Non guardare a quello che fanno gli altri, se cominciano a vendere e a dare ai poveri, se cominciano a essere distaccati dalle ricchezze di questo mondo o no. Non aspettare quello che fanno gli altri. Tu comincia tu, la tua vita sarà un aiuto per i fratelli. E come faremo? Come si fa? Perché è dura la faccenda. Abbiamo degli esempi già molto grandi, ce ne ha elencati alcuni la lettera agli Ebrei che abbiamo sentito come seconda lettura. Abramo ci dà l'esempio tipico di fede e di obbedienza, perché la fede è sempre obbedienza. Se la fede non diventa obbedienza, non è fede, è qualcos'altro, ma non è fede. E allora vediamo Abramo, ci ha detto qui questo passaggio della lettera agli Ebrei. Abramo ubbidisce quando Dio gli dice: vattene dalla tua terra. Non sapeva dove andare, ma lui parte, e giorno per giorno Dio gli indicherà dove andare. E poi il suo più bello, quando finalmente Abramo ha un figlio, Dio glielo chiede: offrilo in olocausto. E Abramo, sapendo che la parola di Dio non ci viene data per discuterla o per mescolarla con i nostri ragionamenti, ubbidisce, perché Dio sa cosa ci chiede. E lui sa mantenere la promessa, le sue promesse, anche se a noi non sembra, anche se il nostro ragionamento ci fa tirare altre conclusioni. Abramo, col suo esempio, ci mostra come non occorre dubitare di Dio. e quindi non occorre dubitare della sua parola. Non occorre discuterla la sua parola o giudicarla. Se è buona per me, se mi piace, la faccio. No, la parola di Dio vale non perché a noi piace, non perché a noi sembra giusta. La parola di Dio vale perché è parola di Dio, vale perché è sua. La fede è sempre ubbidienza, e l'ubbidienza non rimarrà senza ricompensa. Questo lo abbiamo visto, questo il Signore l'ha promesso e questo l'abbiamo sperimentato anche nella nostra vita. Provate a guardarvi indietro. Quando avete ubbidito a Dio, non siete forse stati già ricompensati abbondantemente?